Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Parliamo di una conferenza importante che si è svolta in Italia in questi giorni, la conferenza sul nuovo clima. 100 esperti per questa conferenza, leggo da un'introduzione tratta da Repubblica, la prima conferenza nazionale sui cambiamenti climatici. Si è aperta la presenza del Capo dello Stato mercoledì scorso. Per due giorni nella sede della FAO, scienziati, politici e dirigenti delle agenzie delle Nazioni Unite hanno discusso per mettere a punto la strategia necessaria a rendere il più indolore possibile l'adattamento ai cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo il ciclo dell'acqua, le temperature medie, la sequenza degli eventi estremi come siccità, alluvioni. Un appuntamento voluto dal Ministero dell'Ambiente e coordinato dall'ARPAT, che è stato preceduto da 16 workshop tematici su vari problemi legati al riscaldamento globale. 100 relatori hanno cominciato a definire nuove regole del gioco dal punto di vista economico, produttivo, organizzativo per ridurre l'impatto del global warming, cioè del riscaldamento globale. Secondo il WWF, la vera polizza contro i disastri naturali si chiama natura in buona salute. Abbiamo proprio un esponente del WWF, Massimiliano Variale, ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno.
Buongiorno a te, Massimiliano, grazie per essere in nostra compagnia, in compagnia anche di Claudio e di Davide Mozzato che abbiamo qui nei nostri studi.
Ciao Massimiliano.
Benvenuto.
Allora, tu hai partecipato a questa conferenza, la prima conferenza nazionale sui cambiamenti climatici. Che impressione hai avuto? È stata una cosa utile oppure uno di quegli eventi un po' ufficiali che serve da vetrina per i politici, insomma?
Sicuramente è stato un qualcosa di utile, anche perché la situazione italiana è di estrema gravità e ritardo, sia sul fronte della mitigazione, vale a dire la riduzione dei gas serra, in rispetto di Kyoto, e bisognerebbe andare anche oltre il protocollo di Kyoto, sia in termini di attuazione, praticamente redazione e realizzazione di un piano nazionale per l'adattamento. Ricordo appunto a chi ci ascolta che la maggior parte dei paesi europei si sono già mossi per tempo, l'Inghilterra addirittura da 10 anni sta lavorando su un piano di adattamento, quindi noi finalmente ci siamo arrivati, quindi in questo senso il WWF accoglie molto positivamente questa iniziativa.
Ma è vero che l'Italia è messa peggio di altre nazioni per quanto riguarda questo cambiamento del clima?
Sì, decisamente, non solo l'Italia, diciamo che è il bacino mediterraneo e noi che siamo al centro del bacino mediterraneo siamo, come dire, proprio in uno dei punti caldi del cambiamento climatico, dove gli effetti e gli impatti del cambiamento climatico, che si sta però verificando a livello planetario, saranno estremamente più forti, già lo sono ora in termini di ondate di calore, aumento della desertificazione, fenomeni precipitazioni meteoriche, quindi fenomeni meteorici estremi, tutta una serie di impatti che ricadranno in maniera molto massiccia sul nostro territorio.
Attività del genere o incontri del genere, due giorni, vero, è durato questo incontro?
Sì.
Un incontro pubblico, Roberto lo diceva prima, hanno un peso informativo, di rappresentanza? Cioè io mi ragiono magari in maniera terra a terra, ma nel momento in cui si presenta un'emergenza e io sono a capo del governo, io convoco direttamente coloro che dovrebbero intervenire in questo senso e mi muovo dal punto di vista legislativo. Qual è il peso di, invece, di queste giornate di dialogo?
Ma non sono solo giornate di dialogo, e qui il punto è un altro, che bisogna, come dire, non ragionare in termini di emergenza. L'emergenza può pure esistere, però finché si continua a ragionare in termini di emergenza si rischia praticamente di rincorrere gli eventi in qualche modo, negativi e calamitosi. Il punto è che questi due giorni, che poi arriva a coronamento di una serie di incontri tecnici che ci sono stati, anch'essi aperti al pubblico, di confronto, vuole costituire una sorta di punto di partenza per un grande piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico che deve essere fatto, cioè non si può continuare a intervenire a spot perché lì c'è stata l'alluvione che ha determinato la frana e lo smottamento, oppure lì c'è stata l'erosione della costa, oppure un fiume ha straripato. Questo modo di agire non è più compatibile con la sopravvivenza del nostro paese, evidentemente, e quindi una conferenza come questa pone l'accento sulla necessità di dialogare e mettere in atto tutte quelle misure di adattamento, appunto, conto, quindi aumentare le capacità di resistenza e di resilienza di tutti gli ecosistemi che costituiscono il nostro territorio, di tutti gli ambienti, ecosistemi sia naturali che sociali ed umani, evidentemente.
Io leggo nel comunicato che è arrivato al WWF: basta guardarsi l'ombelico, l'Italia guardi al mondo. Ora il governo decida in fretta, taglio, emissioni e adattamento sono già una realtà in altri paesi, un po' quello che ci hai già accennato, Massimiliano.
Sì, esatto.
E poi, ecco, è scritto: l'Italia, uno dei paesi maggiormente a rischio clima, dovrebbe assumere la leadership in Europa per spingere a livello internazionale verso un accordo che porti a una vera e forte riduzione delle emissioni, quel taglio di almeno il 30% entro il 2020, e del 50% entro il 2050, che però per i paesi industrializzati è addirittura dell'80%. Certo. Gli scienziati indicano questo come misura in grado di rallentare e in prospettiva arrestare il fenomeno dei cambiamenti climatici. Questo è l'appello in particolare rivolto dal direttore del programma Clima Internazionale del WWF, Hans Verholm, non so bene come si pronuncia.
Sì, corretto.
Ecco. Lui spinge all'azione questo.
Lui spinge all'azione, ma non c'è il rischio, come spesso avviene in queste sessioni, che ci si parla tra gente che è già convinta sostanzialmente. Il ministro dell'ambiente è chiaro che più o meno la pensa in questa maniera, ma i suoi colleghi, quando si vedono nel Consiglio dei Ministri, che cosa gli dicono? Cioè, quanto è effettivamente il potere anche, diciamo, di una parte convinta dell'opinione pubblica e anche della compagine governativa in relazione a queste riduzioni così forti, così radicali che dovrebbero avvenire?
Ma diciamo che non è tutto così scontato, evidentemente. Il fatto che si arrivi oggi a parlare di questo con grande clamore e quant'altro, però se andiamo a leggere la stampa vediamo che ci sono ancora qualcuno che è negazionista e dice il problema non esiste fondamentalmente, oppure c'è chi si appella a fantasiose soluzioni, ricorriamo di nuovo al nucleare, cioè a dimostrazione del fatto che non è proprio vero che la classe politica in toto aveva ben chiaro la gravità del problema.
Ah, su questo non c'è dubbio, certo.
Una
certo.
Conferenza come questa, diciamo che comunque ha costretto in qualche modo il governo e anche parte, credo, dell'opposizione a prendere atto che comunque è la comunità scientifica internazionale che ci dice determinate cose e che il quarto rapporto dell'IPCC pubblicato quest'anno, l'Intergovernmental Panel on Climate Change, ha detto chiaramente che le responsabilità del cambiamento climatico in atto sono da attribuire alle attività umane e che bisogna fare qualche cosa e bisogna farlo subito. È evidente che anche all'interno del governo ci possono essere delle resistenze da parte di alcuni dicasteri. Va da sé che il documento finale che esce dalla Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici, prodotto ieri sera, va nella direzione giusta, perché comunque in qualche modo inizia ad impegnare il governo su una serie di azioni concrete. Facciamo degli esempi. Sembra tutto scontato, ma noi addirittura ancora non abbiamo, come dire, recepito correttamente la direttiva quadro sulle acque, sulle risorse idriche. Non abbiamo recepito correttamente e concretamente la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli per la protezione della biodiversità e così via. Siamo inadempienti in materia di valutazione di impatto ambientale e soprattutto di valutazione ambientale strategica, cioè tutta una serie di strumenti che dovrebbero essere già operativi nel nostro territorio perché richiestici dalla comunità europea, ma che di fatto non abbiamo nemmeno messo in atto. E quindi il governo concretamente, anche sentendo le parole del primo ministro, così si impegna in qualche modo a recepire e a mettere in atto questi strumenti fin da subito in qualche modo, e c'è un impegno concreto entro il 2008 a produrre il piano nazionale di adattamento di cui il nostro paese ha sommo bisogno.
Potrebbe essere proprio un limite il Ministero dell'Ambiente, che è un po' il mondo, diciamo, fra virgolette, dei verdi, in cui sembra che sia una cosa a parte, che non faccia parte poi della globalità del Parlamento e del popolo italiano, cioè come se fosse un compito che,
una sorta di ghetto,
che secondo me non si può staccare da una realtà.
Uno degli aspetti positivi che è emerso con grande forza da questa conferenza è il fatto che parlare di piano di adattamento, necessità poi di mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici, non può essere appannaggio di un ministero, ma dell'intero governo. E l'aspetto positivo è che Prodi, e quindi il governo in qualche modo, si assume la responsabilità interamente, quindi deve essere fatto un lavoro di concerto tra tutti i ministeri. Al piano nazionale di adattamento non parteciperà solo il Ministero dell'Ambiente, ma tutti i ministeri che hanno competenza, dalla ricerca allo sviluppo economico, appunto a tutti i ministeri in qualche modo.
State ascoltando Sfogliando il giornale. E in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Massimiliano Variale, esperto nel settore energia per il WWF Italia. Quando si parla di riduzioni, di taglio, no, delle emissioni di almeno il 30% entro il 2020 e addirittura dell'80% per i paesi industrializzati nel 2050, che cosa significa questa per l'economia italiana? Perché poi la gente si domanda, un momento, ma questi tagli che cosa significa per il mio standard di vita? Cioè non è che in realtà ci chiedono di impoverirci ulteriormente noi che siamo già messi maluccio?
Ma concretamente significa una vera e propria rivoluzione energetica. Bisognerà allontanarsi, abbandonare progressivamente l'utilizzo dei combustibili fossili che sono responsabili del cambiamento climatico.
Ecco, ma è possibile farlo senza una recessione gravissima?
Ma diciamo che non è facile da definire questa cosa. Sicuramente qualcosa dovrà cambiare, perché se non altro anche per il fatto stesso che saremo costretti dalla penuria dei combustibili fossili, il fatto che i combustibili fossili, petrolio in primis, ma poi gas e in seguito anche carbone, si avviano al loro picco naturale.
Cioè tu dici, comunque avverrà, e quindi tanto vale anticiparlo in maniera, diciamo, più razionale.
Assolutamente sì, con misure di efficienza energetica, di risparmio energetico, perché il nostro paese, come tutti i paesi industrializzati, spreca montagne di energia, e sviluppando tutte le fonti energetiche rinnovabili alternative ai combustibili fossili.
Detto tutto questo, secondo te è possibile, per raggiungere un calo dell'80% delle emissioni entro il 2050, risparmio energetico e nuove energie, nuove forme alternative di energia, insomma?
Sarà richiesto l'impegno di tutti, non sarà una passeggiata sicuramente, noi di questo ne siamo convinti, perché comunque oggi l'economia mondiale e quella nazionale italiana si regge per oltre l'80% sull'uso dei combustibili fossili. È evidente che si deve parlare di una vera e propria rivoluzione energetica e di un modo di produrre e consumare completamente diverso da quello attuale, quindi veramente una rivoluzione epocale.
Tu parlavi, Massimiliano, di una rivoluzione energetica. Quanta energia serve per fare questa rivoluzione energetica? Mi spiego bene, per passare ad una energia ecosostenibile, quanto materiale bisogna produrre, quindi con grande dispendio di energia, per poter passare a questo altro tipo di energia? Io leggevo alcune tabelle che per preparare un pannello fotovoltaico bisognava investire non so quanti barili di petrolio, insomma, oggi. Sarà possibile o è ancora fanta politica questa?
No, ma è possibile, e tra l'altro la resa energetica del fotovoltaico è elevatissima, cioè per ogni unità di energia fossile che noi andiamo a investire rende molto di più, quindi non è affatto vero che, cioè le fonti rinnovabili possono già dare oggi una serie di risposte. Si pensi ad esempio all'eolico, che è ampiamente competitivo e può reggere tranquillamente il confronto con i combustibili fossili.
È orribile comunque, ma sicuramente non è...
A me piacciono invece.
Perdonatemi, sull'aspetto dell'orribile o non orribile, qui si entra su altre tematiche, certo, e altre questioni. Bisogna dire che una centrale a carbone non è bella, soprattutto quello che emette una centrale a carbone in termini di particolato fino, mercurio, arsenico e altre sostanze molto nocive per la salute, magari non si vedono queste cose, ma l'impatto è diretto sia sugli ecosistemi naturali che su quelli umani.
Certo. Senti Massimiliano, scusa, invece del 2050 80%, se si riuscisse a fare 2012 il 5%, 2017 il 5%, non sarebbe più credibile?
Sì, ma questo è previsto già dagli impegni di Kyoto, che entro il 2012 bisogna ridurre del 5,2% a livello planetario le emissioni di gas serra, e l'Italia ha un obiettivo del 6,5%, questo entro il 2012, e già sarà molto difficile però per l'Italia riuscirci, perché abbiamo perso veramente molto tempo. Noi stiamo emettendo il 12% in più rispetto a quanto richiesto da Kyoto, quindi dovremo ridurre adesso del 20% le emissioni entro 5 anni. 4 anni e mezzo, grosso modo.
Senti, poi sulle paleoliche, insieme a Davide Mozzato, c'è anche il Falco Pellegrino che non ha proprio, non è molto contento. Era una battuta, scusa.
Sì, no, ma siamo perfettamente d'accordo. Diciamolo tranquillamente, non esiste nessuna risorsa energetica, anche se rinnovabile, che sia totalmente ecocompatibile. Ogni fonte energetica, ogni attività umana ha un suo impatto.
Meglio il falco che noi, insomma.
E, diciamo altrettanto però che l'impatto che i combustibili fossili stanno arrecando a livello planetario è sicuramente il più elevato in assoluto, va detto, e comunque la comunità scientifica internazionale considera il cambiamento climatico come la principale minaccia per il XXI secolo.
Quindi sicuramente più alta questa minaccia del terrorismo, per intenderci.
Assolutamente, assolutamente, ma questo lo dicono anche i rapporti politici fatti dal governo americano.
Senti, mettiamo che però questa sensibilità rimanga una sensibilità di minoranza. Che cosa ci dobbiamo aspettare realisticamente nel nostro paese? Qualcuno dice: cominciamo a attrezzarci per i cambiamenti, anche più radicali. Che cosa significherebbe?
Ma allora, la Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici poneva l'accento infatti non tanto sulla parte mitigazione, quindi riduzione delle emissioni di gas serra, che pure sono una priorità evidentemente, ma sulla parte dell'adattamento, l'adaptation, cioè vale a dire come adattarsi ai cambiamenti climatici, perché il dato di fatto è che anche se oggi bloccassimo le emissioni di anidride carbonica, il principale dei gas serra, la temperatura globale continuerebbe a salire per una sorta di inerzia termica del sistema Terra e quindi gli impatti continuerebbero a esserci per alcuni decenni ancora, ed è pertanto necessario che ci attrezziamo a far sì che gli ecosistemi naturali e sociali siano in grado di fronteggiare questi impatti che comunque ci saranno. Ovviamente se non riduciamo le emissioni di gas serra, gli impatti saranno ancora più grandi, più devastanti. Quindi quello che nasce, cioè come l'esigenza concreta, è di adattare, cioè di trovare tutte le formule necessarie a migliorare la resistenza e la resilienza degli ecosistemi naturali e sociali, che siano in grado cioè di fronteggiare il cambiamento climatico e gli impatti del cambiamento climatico. E la scienza ci dimostra che il miglior modo per fare ciò è far sì che gli ecosistemi siano quanto più possibile naturali. Abbiamo visto che per esempio dove ci sono foreste integre, oppure che ne so, le mangrovie, dove sono ancora esistenti le mangrovie, anche di fronte a uno tsunami gli impatti sono molto minori, evidentemente. Cioè gli ecosistemi naturali, nella misura in cui riescono a essere integri, fronteggiano meglio una serie di stress anche prodotti dall'uomo.
Di fronte alla potenza e all'invadenza delle lobby petrolifere, tu sei ottimista per ciò che concerne questa rivoluzione energetica?
Ma sì, tutto sommato direi di sì. Si tratta di capire quanto realmente la classe politica vorrà farsi carico e in che tempi di dare una risposta che comunque la società civile si aspetta, evidentemente.
Ammessa quindi, la loro neutralità, insomma.
Sicuramente, vabbè, in dubbio pro reo, come dire, quindi diamo per scontato che appunto mediamente ci sia una sorta di neutralità e che comunque la classe politica sempre più si stia orientando verso la presa di coscienza che bisogna agire subito, e non si può demandare alle future generazioni l'intervento. Siamo già in ritardo, quindi dobbiamo agire subito e di corsa.
Bene, allora per chi volesse avere maggiori informazioni, perché adesso è veramente il tempo a nostra disposizione sta per terminare, a proposito delle proposte anche del WWF, noi rimandiamo anche al sito internet www.wwf.it. Abbiamo parlato con Massimiliano Variale del WWF a proposito di questa conferenza sul nuovo clima che interessa e interesserà sempre di più anche il nostro paese. Massimiliano, grazie per questa tua collaborazione, un saluto da parte
grazie
mia.
Grazie mille, ciao Massimiliano.
Senti Massimiliano, proprio al volo, ma non è che si potrebbe riconvertire i petrolieri, cioè convincerli, forse sarebbe un bel investimento.
Sarebbe la vera rivoluzione.
La vera rivoluzione.
Ci stiamo provando.
Fatemi investire,
magari
sicuramente è un business economico.
Magari inserirli in un inceneritore.
No, sì. Perché quando Claudio parla di investire i petrolieri, intende con la macchina, va bene comunque.
No, ho capito.
No, vai, hai capito benissimo, ciao.
Sentirci.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RWS.